www.redijo.it e la storia continua. Il matrimonio e la promessa sposa. Famiglie rivali. Il giorno delle sue nozze, Buon del Monte venne assassinato sul Ponte Vecchio, dove i fifandi Amidei aspettavano il corteo nuziale. Di episodi analoghi sono piene le cronache italiane, anche se il motivo della rottura non è sempre lo stesso. Può capitare che sia il ratto della fidanzata da parte di un altro spasimante a mandare all'aria la promessa di matrimonio. Ad entrare in guerra saranno allora la famiglia del fidanzato e quella del rapitore, soprattutto se quest'ultimo ha agito per libido o per offendere il rivale. Tale sono i moventi che avrebbero spinto Ezzelino II da Romano, il padre del grande tiranno della Marca Trevigiana all'epoca di Federico II, a strappare al promesso sposo, membro del potente casato del Campo San Piero, la bella Cecilia, di buona famiglia padovana, anch'essa ma non così rinomata come lo era quella del fidanzato e poi del marito. A conferma del suo fascino e quindi delle probabili motivazioni del suo focoso rapinatore, Cecilia conoscerà in seguito una splendida carriera amorosa e coniugale. Per contro, un'unione matrimoniale poteva anche porre fine a una faida fra famiglie rivali che suggellavano, in tal modo, fra loro un'alleanza duratura. È quanto ad esempio avvenne a Firenze nel 1312, quando le due potenti casati, dei Peruzzi e degli Adimari, pongono fine alla loro rivalità impegnandosi in un matrimonio fra Filippa Giotto Peruzzi e Carlo di Messer Guerra di Mari. Un'unione talmente importante che alla dota di Filippa concessero parecchi membri della casata, tutti fortemente interessati alla riconciliazione con i rivali. In più di un caso furono addirittura le stesse autorità pubbliche a promuovere alleanze matrimoniali che pacificassero la città. A Genova, per esempio, con un matrimonio proposto dai responsabili del governo cittadino, si pose fine alla tremenda faida che opponeva gli Spinola ai Grimaldi. A Firenze, nel 1290, due cosiddetti matrimoni per pace, fra i Della Tosa e Lamberti, furono aggiogati e voluti dalle autorità al punto che fu il comune a sostenere il costo delle dote dei promessi. Una diffusa poligamia. L'opportunità di stringere un'alleanza più vantaggiosa oppure la sterilità della donna sono considerate motivi sufficienti. Nella società aristocratica, per il ripudio della moglie e in assenza di divorzio, ella verrà rinchiusa in qualche castello o monastero, oppure rispedita alla famiglia di origine, se non si teme di scatenare con questa una guerra. La Chiesa minaccia, ogni tanto fulmina la scomunica, ma almeno fino all'undicesimo secolo non ottiene grandi risultati. Sono troppo alti gli interessi materiali in gioco da parte dei nobili perché la morale dei preti possa vincere contro quella dei guerrieri. Con i ripudi e matrimoni a ripetizione, i nobili si consacrano così una poligamia successiva e seriale. Essi non disdegnano tuttavia la poliginia, ossia l'unione simultanea con più donne. In Normandia il matrimonio More danico, cioè all'uso danese, consente ai nobili di mantenere una concubina accanto alla sposa legittima. In Fiandra, Lamberto di Ardres, cappellano e cronista dei conti di Guines, rievoca la sregolatezza del suo signore Baldovino II, che è morto nel 1169, che corruppe più vergini di Davide, Salomone e Giove, divenendo padre di almeno 23 bastardi. Ostentare la propria potenza, assicurarsi una discendenza e stringere alleanze sono tutti fattori che determinano la poliginia aristocratica. Nonostante fosse molto diffusa la consuetudine di celebrare matrimoni all'interno di uno stesso status sociale, poteva accadere che particolari motivi facessero concludere un'unione fra membri di famiglia di rango diverso. Quando un uomo prende in moglie in una famiglia di rango superiore alla propria, realizzando così quello che nel linguaggio dell'antropologia è definito un matrimonio asimmetrico, la dama gode di vantaggi di uno statuto favorevole all'interno della coppia. La controdote, che riceve dal marito per le sue nozze, le conferisce un'ampia autonomia economica. Sposata e soprattutto vedova, è rispettata nel suo potere e nei suoi beni. Le cronache la mostrano all'atto di dettare una linea politica al suo sposo e i documenti verbalizzano la fedeltà e l'ossequio che i sudditi le prestano. www.redigio.it e la storia continua.